Iniziamo con la preghiera del Salmo 199-100. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
Poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ritengo che motivi diversi giustifichino la scelta di questo Salmo. Al volo mi par di cogliere questo, che c'è l'invito ad acclamare al Signore voi tutti della terra, cioè senza distinzione di popolo eletto di Israele e nazioni della terra. Stasera, infatti, prenderemo in considerazione il brano di un miracolo, un fatto che cercheremo di comprendere, peraltro è abbastanza, direi, facile nella comprensione, nella spiegazione. Un brano in cui, appunto, Gesù, in forza della fede, della grande fede di una donna, ecco, Gesù guarisce la figlia di una donna. È il brano cosiddetto della guarigione della figlia della Cananea, Matteo 15:21-28. Ma prima della lettura, forse alcune note previe. Beh, la prima è questa, che può darsi davvero che Dio non si stupisca di nulla di ciò che fa l'uomo, di ciò che dice l'uomo. Si potrebbe pensare davvero, poco scherzosamente, ma anche con verità, che Dio ne ha viste abbastanza lungo la storia dell'uomo da non stupirsi di nulla. Però di Gesù Cristo, stante il racconto del Vangelo, soprattutto di Matteo, di Gesù Cristo si può dire che si stupisce, si meraviglia. E di che cosa si stupisce, di che cosa si meraviglia? Si stupisce, si meraviglia della fede o della non fede dell'uomo. Capitolo 8, si stupisce Gesù della non fede dei discepoli. Cito questo così perché mi viene in mente questo episodio. Spesse volte si lamenta, si stupisce e della non fede di scribi, farisei, si stupisce anche della non fede dei suoi conterranei di Nazaret, mentre si stupisce per la fede, ad esempio, del centurione. Credo che anche questo sia il capitolo 8 di Matteo, e si stupisce della grande fede di questa donna. Questa donna cananea. Seconda nota previa circa la fede. Ecco, la fede è davvero qualcosa che ci fa accedere al pane. Il discorso che si sta svolgendo nel Vangelo di Matteo in questi tempi, stante la nostra lettura, è davvero il discorso del pane. Bene, la fede è ciò che consente l'accesso al pane dei figli. E la non fede è la preclusione all'accesso del pane dei figli. pane, pane di vita, vita. Ecco, questa vita è data a chi crede, a chi la chiede con fiducia. Non è data invece a chi non crede, a chi chiede segni o credenziali o pretende questa vita. Altra nota circa questa donna specificamente, questa donna cananea, cioè pagana, non di Israele. Ecco, questa donna è immagine della Chiesa dei pagani, cioè della Chiesa che non ha l'immediata radice in Israele. È della Chiesa nostra, cioè immagine della Chiesa nostra che partecipa al pane dei figli mediante la fede nel Messia di Israele. Brevissime due note ultime. Con la fede, qui vediamo, agisce a distanza, cioè in assenza di Gesù. Non è presente Gesù là dove si compie poi il miracolo. Sia qui come nel caso del centurione di cui dicevo, il capitolo ottavo, la fede agisce a distanza, cioè come dire che la fede rende presente Gesù, in un certo senso assente fisicamente, ma è presente nella sua capacità, posso dire, terapeutica, di guarigione. Ultima nota, quella circa il fatto che, soprattutto in Matteo, che è un Evangelo, Vangelo di Matteo, un Vangelo scritto per giudei cristiani, diretto a giudei cristiani, ecco, il Vangelo sottolinea la missione storica di Gesù in Israele, ristretta in un certo senso a Israele, qualcosa che può stupirci, però è interessante e cercheremo di capire. Ecco, detto questo, credo che, se Beppe non ha nulla da aggiungere, potremmo passare alla lettura del testo.
Sì, possiamo leggere allora il testo che si trova al capitolo quindicesimo, dal versetto 21 fino al versetto 28. Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quelle regioni, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono implorando: «Esaudiscila, vedi come ci grida dietro». Ma egli rispose: «Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò davanti a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
Ecco, siamo ad un racconto, accennavo già, e vorrei notare come si intrecciano, l'abbiamo visto nel susseguirsi dei brani che commentiamo al lunedì, si intrecciano, dico, fatti, miracoli, e parole, detti, spiegazioni. Con lunedì scorso abbiamo seguito attentamente, con frutto, penso, una spiegazione piuttosto articolata da parte di Gesù. Questa sera un fatto, un miracolo. Ecco, noi chiamiamo miracolo un fatto tipo questo perché è qualcosa che anche noi stupisce, meraviglia, suscita ammirazione. Però a pensar bene, e forse è opportuno fare questa nota, pensar bene, il miracolo di per sé non è qualcosa che voglia stupirci dimostrando che Dio in Gesù compie prodigi e forti, che so. Il miracolo per sé vuole essere un segno, un'indicazione, cioè un'indicazione che nella nostra realtà ordinaria, nel nostro tran tran, che è segnato dal limite ma anche dal male, irrompe qualcosa di nuovo. Ecco, detto questo, allora il primo versetto ci introduce nel racconto di un miracolo.
Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone.
Con la nostra traduzione dice partito, la traduzione più aderente al testo dice uscito, e mi par di poter leggere, senza forzare il testo, che è indicativo del tratto essenziale, costitutivo della persona, della missione di Gesù. Gesù esce, potremmo dire sostanzialmente esce dal Padre, esce come segno di amore, come segno di verità, e si espande. Qui semplicemente, forse da un punto di vista di cronaca, potremmo dire che esce, prende la distanza rispetto alle terre o alla terra dei suoi. Esce Gesù e si dirige verso le parti di Tiro e di Sidone. Nel brano parallelo di Marco, capitolo 7 per l'esattezza, si dice che Gesù va dalle parti di Tiro e di Sidone, entra nei territori che sono territori pagani. Matteo invece dice che punta verso quella direzione, difatti non ci arriva, cioè non oltrepassa i confini della Palestina, non esce dai confini della Palestina. Poi vedremo anche, riflettendo meglio su questo fatto, sul significato di questo suo non uscire.
Sì, forse si può sottolineare che Gesù non esce ma si ritira. E si ritira rispetto a quelle situazioni e quella realtà, che è la realtà del suo popolo, un popolo che lo ha ancora una volta messo alle strette, lo ha fortemente combattuto. Un popolo che non capisce, un popolo che non riesce a fare esperienza del cuore, non riesce a venire a contatto col proprio cuore, non riesce a mettere la propria religiosità e il proprio rapporto con Dio in relazione appunto al cuore. Vedete, questo ritirarsi di Gesù è il ritirarsi di colui che affronta il mondo, lo dicevamo già la volta quando c'ero anch'io, mi pare, già, ero venuto. Questo ritirarsi di Gesù che è una forma di anacoresi, cioè di contatto diverso col mondo. Cioè il contatto diverso nel senso che vedi il mondo con occhi diversi. È l'occhio compassionevole del Padre che vede il male di questo mondo in tutta la sua forza, proprio perché ne prova compassione. Il male ti appare così forte perché? Perché ne provi compassione, perché lo vivi con il cuore, così come la storia umana, così come l'altro. Allora Gesù si ritira e questo ritirarsi è il gesto di compassione del Padre nei confronti del male del mondo. E vediamo che cosa succede. Ed ecco una donna cananea che veniva da quelle regioni, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio».
Ecco, si introduce allora questa donna, si dice che una donna cananea, e dove la denominazione non è tanto di carattere geografico, ma è piuttosto una denominazione di carattere religioso, cioè indica che non è di Israele, indica che non fa parte del popolo eletto, non fa parte del popolo di Dio. È interessante allora notare come prima siano state presentate delle persone come farisei, scribi, la volta scorsa, se ricordate, di cui si diceva che onorano il Signore con le labbra, il loro cuore lontano, il loro culto è un culto vano. E adesso invece viene presentata questa donna che è pagana. Allora, il racconto, a pensar bene, è semplice nella sua struttura, però è molto ricco di significato e presenta in sostanza quello che è stato poi il travaglio piuttosto consistente, piuttosto doloroso anche. Il travaglio del passaggio, del tragitto della fede, dell'annuncio della fede, dagli ebrei, da Israele, ai pagani. Bene, questa donna cananea grida dicendo, esattamente dice così, si mise a gridare, grida dicendo. Ecco, piace sottolineare questo grido, questa preghiera che è gridata. Vero, la preghiera pian piano se si evolve, se si è condotti e si è condotti con pazienza da parte di Dio, allora diciamo, se ci si lascia condurre, la preghiera diventa ascolto profondo, che non ha bisogno neanche di parole, però direi che inizialmente soprattutto è come confezione, spesse volte la preghiera è grido che è spremuto dalle difficoltà, dalle angustie. Mi viene in mente il capitolo secondo dell'Esodo, Esodo 2, 23, dove si dice che il popolo di Israele, non era ancora popolo, ecco, era un insieme ancora indistinto di persone, gemeva nella schiavitù. E il gemito e il grido dalla schiavitù, presumo, è un gemito, un grido che non è ben articolato, è proprio come il lamento di un animale che è ferito, sale a Dio e come sveglia Dio. E Dio si rende conto, si ricorda del suo popolo e lo guarda con compassione e interviene. Capitolo 3 dell'Esodo, difatti, c'è la chiamata di Mosè. Dunque grida. E sì. Che cosa? Sì?
Il grido del popolo di Israele nei confronti di Adonai Yahweh è lo stesso grido di questa donna che è pagana invece. Là era il popolo che gridava, là erano i figli, adesso sono i cagnolini, come dirà lei, che gridano. Ed è interessante che anche questa donna esce, secondo il testo. Non è solo Gesù che esce da là, dal suo popolo, ma questa donna anche esce dal suo popolo. Sono due persone che vivono un incontro solitario perché uscite dal loro popolo. Un popolo che da una parte e dall'altra non riesce a mediare l'esperienza del male con l'esperienza del cuore. E allora viene un incontro tra Gesù e questa donna, e comunque la donna nella scrittura è sempre poi simbolo di umanità, simbolo di un qualcosa di universale. C'è un incontro solitario.
Il contenuto del grido è: abbi pietà di me, Signore, figlio di David. Abbi pietà. Ecco, è la preghiera fondamentale, in un certo senso, davvero chiedendo la pietà si chiede, cioè, la grazia, si chiede la compassione, si chiede la vicinanza del Signore, il dono della sua presenza e della sua forza e della sua tenerezza anche. Potrebbero essere davvero un grappolo i significati di questo termine e di questa espressione. Tra l'altro intrecciata bene questa espressione nella affermazione che Gesù è Signore e però è anche figlio di Davide, cioè l'affermazione di Dio, di Gesù vicino a Dio, e l'affermazione anche dell'uomo. Gesù è vicino all'uomo, è uomo. E dice, svolgendo la preghiera, mia figlia è, il termine è un po' contorto, è come dire, è malamente indemoniata, letteralmente. Mi sento di tradurre così, insomma, che è una specie di rafforzativo, come dire, la figlia, il figlio, la vita, ecco, è sotto un segno negativo, è messa davvero male. La mia figlia è messa davvero male. Io, dice questa donna, proiettandosi nella figlia, sono messa veramente male. E cosa risponde Gesù?
Ecco, forse ancora una parola su questo, che mi sembra importante, è che questa donna di fatto è preoccupata perché la figlia sta male, ma in realtà questa figlia è indemoniata e lei lo sa. Ora, il demonio per sé, noi siamo abituati a paragonarlo a dei gesti negativi, cioè un attento giudizio sociale su questa figlia direbbe che questa figlia è indemoniata perché fa un sacco di cose negative, fa del male. Questa donna è preoccupata perché questa figlia sta male. Allora vedete, credo che qui ci sia un modo di ragionare che assomiglia a quello di Dio, cioè Dio guarda non il peccato ma il peccatore, o meglio odia il peccato e ama il peccatore, cioè odia il male, ma dietro il male c'è una persona che lo compie e questa persona è una persona che sta male. E allora vediamo che cosa risponde, una risposta che fa riflettere. Ma egli rispose, ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono implorando, esaudiscila, vedi come ci grida dietro.
Sì, allora la risposta di Gesù è una non risposta. È strano, non dice nulla. Spiegazione che si dà di questo comportamento, che sembrerebbe inspiegabile da parte di Gesù, è che Gesù, come uomo, quindi limitato nel tempo, nello spazio, limitato nelle sue energie, si rivolge a Israele solamente. Ecco, lo dirà poi esplicitamente, rispondendo non tanto alla donna ma ai discepoli. Ecco, questo mi stupisce, e però è da considerare questo fatto, che Gesù è comparso semplicemente ad un certo punto della storia, per ben 30 anni, stando a quello che dicono i Vangeli, si intuisce, per ben 30 anni resta a Nazareth, quegli anni che sono detti gli anni oscuri di Nazareth, quel periodo che è detto del nascondimento a Nazareth, poi per breve tempo si dedica a compiere dei gesti, a spiegare questi gesti, predicazione, seguito da un gruppetto di discepoli, non oltrepassa, secondo Matteo, i confini della Palestina, e chiude la sua attività terrena. Gesù è, secondo Matteo, mandato semplicemente a Israele e si attiene un po' a questo, che è da intendere davvero come un disegno, una volontà precisa di Dio. Saranno poi i discepoli, una volta che siano entrati in pieno, progressivamente in pieno, nella comprensione e nell'esperienza di Lui, Salvatore, saranno loro che diffonderanno quasi a cerchi concentrici, ecco, senza interruzioni ma anche senza salti, saranno loro che espanderanno l'annuncio della salvezza fino ai confini del mondo, della terra. I discepoli, non tanto, attenzione che la traduzione ci tradisce, i discepoli gli si accostano, non tanto implorando, gli dicono: licenziala, mandala via.
Liberacene, liberaci di lei.
No, è lo stesso verbo che usano i discepoli quando viene raccontato il miracolo del pane spezzato. Anzi, nella premessa del pane spezzato si dice che, appunto, avendo parlato Gesù e avendo parlato molto bene, i discepoli gli si accostano facendo osservare che il luogo è deserto, che l'ora è tarda. Ecco, sarebbe opportuno che lui licenziasse la folla, manda via la folla. E altrettanto dicono qui. Quindi non è esatto, esaudiscila, perché è strano, no? Cioè, questi qui sarebbero più bravi di Gesù. Gesù non la degna di una risposta, questi qui dicono: dai, ascoltala. Sono quasi più teneri loro. No, i discepoli sono perfettamente sulla linea che questa donna debba essere mandata via.
Ma mandata via perché grida. E quello che dà fastidio è più che la presenza, perché in questo caso, rispetto a quella volta che c'era tanta gente, qui è uno solo che è lì, però grida. Uno che grida è uno che mette in gioco quello stesso grido che noi ci portiamo dentro e che vogliamo tacere, perché vorrebbe dire prendere coscienza che non siamo autosufficienti. Ed è anche il grido del povero che chiede di essere accolto. E allora, ancora una volta, il problema è portare il peso di questa donna. Io non voglio portare il peso di questa donna.
Qui la risposta è detta, ecco, è espressa attraverso parole.
Ma egli rispose: non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele.
E la risposta allora non è tanto alla donna, io così istintivamente ho sempre pensato che si rivolgesse alla donna, invece se guardi bene Gesù si rivolge ai discepoli e risponde a loro: non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Risponde e conferma loro in un certo senso. E allora mi viene da dire questo, accanto a quello che ho già detto circa il fatto che Gesù si contiene nei limiti del territorio, nei limiti del tempo che ho accennato. Mi viene in mente, ecco, quasi un po' a suffragio di questo, l'esperienza che si fa quando si va in Palestina, in Terra Santa, in Israele, diciamo, oggi. Ecco, l'impressione che se ne ha è proprio quella di tutto qui, perché in effetti è vero, la Palestina è, uno le immagina sulla base della Bibbia, sulla base di un'esperienza, conoscenza, esperienza anche religiosa, uno si immagina la Terra Santa come molto grande, perché lì si svolgono dei fatti grandi e coinvolgono il mondo, la storia, e invece Palestina è estremamente piccola. Ecco, l'impressione che hai è proprio quella di un estremamente piccolo, limitato, per cui dici davvero tutto qui. Ma è sempre colpito il fatto, quando sono stato in Palestina nel 89, mi hanno detto: sì, è grande come estensione, grande come una regione italiana, esattamente credo come la Calabria, penso. Tutto lì. Ecco, e Gesù davvero allora si limita così a questo, lui personalmente. Saranno i discepoli poi che i discepoli espanderanno la salvezza. Ecco, sarà Israele quando abbia riconosciuto il Messia, Israele nel caso possono essere già davvero i discepoli, che diventa luce per le nazioni, luce per le genti, Israele. Ecco, direi allora che è anche come una linea di condotta di Dio, che è sempre per interposta persona che circola la salvezza, l'annuncio e la salvezza di Dio.
Ecco, vediamo che cosa dice la donna a questo punto. Ma quella si avvicinò e si prostrò davanti a lui dicendo: Signore, aiutami.
Ecco, prima ancora di dire qualcosa la donna compie un gesto che è un gesto di adorazione, okay. Un gesto di riconoscimento proprio di Gesù Signore.
Lo adorò, dice il testo originariamente, ed è lo stesso gesto che compie, pensate chi? Il giovane ricco. Quando corre da Gesù si prostrò innanzi e lo adorò.
In Matteo c'è anche proprio l'adorazione dei magi all'inizio, magi. E capitolo secondo, e dei discepoli al termine, capitolo 28, è l'adorazione. E però è ancora da notare questo, che chiama Gesù Signore. Tre volte dirà, anche in un versetto sotto, questa è la seconda volta, versetto sotto, per la terza volta, chiama Gesù Signore, cosa che non fanno i discepoli, che pure seguono Gesù da tempo, che qualcosa hanno intuito, che qualcosa hanno anche sperimentato. E ecco qui stringe quella che era la preghiera che prima presentava la situazione. Signore, aiutami. A me sembra molto bella questa preghiera. E provate, così dico, suggerisco da un punto di vista proprio di esperienza di fede, non tanto di conoscenza biblica, provate a ripetere una preghiera del genere, che è brevissima, è un'affermazione di fede. Tu, Signore, io ho bisogno, aiutami. Signore, aiutami. Forse è il succo di ogni dialogo col Signore.
Infatti il Signore viene colpito. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini.
Ancora una volta va detto che la risposta non è per la donna, ma è piuttosto per i discepoli. E allora la durezza anche di questa risposta, inutile nascondersi, veramente dura la risposta, l'espressione di Gesù è dura, e si smorza un po' sentendola diretta ai discepoli. E però diventa pedagogica anche nei confronti dei discepoli, perché Gesù, dicendo questo, mi pare sia giusta l'osservazione, dicendo questo Gesù vuole suscitare una reazione che chiamerei di gelosia nei discepoli. Cioè, come dire che, ecco, il pane dei figli, pane che i discepoli non hanno capito, che sulla barca non hanno saputo riconoscere, il pane che è raffigurato in Gesù, che cammina, che viene scambiato per un fantasma, bene, il pane dei figli è donato ai pagani. I pagani venivano chiamati semplicemente cani, qui l'espressione ulteriormente nel diminutivo viene un po' a smorzarsi. Ecco, viene dato il pane dei figli ai pagani, non a loro che sono di scarsa fede. Perché il pagano, i pagani, la pagana in questo caso, è donna di grande fede.
Sì, pensando al contesto, Gesù sta appena venendo via dal suo popolo nel quale è stato sancito che lui non è in linea con loro e che quindi il suo modo di parlare scandalizza, la sua presenza è ingombrante. Qui è, mi sembra veramente un punto che può aiutare a capire questo che sta avvenendo, è proprio la parabola del padre di Luca 15, cioè i due fratelli, il fratello maggiore e il fratello minore. È molto più facile per certi versi voler bene al minore, è molto più difficile voler bene al maggiore, per noi. E Gesù viene invitato a voler bene al minore e a scaricare il maggiore, e lui non lo fa, non lo fa. E che cosa succede? È vero, Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni.
Pensavo proprio, è irriducibile, questa donna riprende, non viene assolutamente bloccata da quello che sta succedendo, dalle cose che sente. E qui ecco, allora, direttamente rivolta a Gesù, è vero, sì, è vero, Signore, appunto la terza volta che chiama Gesù Signore. I discepoli mai l'avevano chiamato, dicevo già, addirittura l'avevano scambiato per un fantasma, qualcosa di irreale. E dice la donna che i cagnolini, questo diminutivo, mangiano di ciò che cade, viene lasciato cadere dalla tavola dei loro signori, esattamente si dice così. Ecco, vale quel discorso che accennavo già della provocazione di Gesù alla gelosia da parte dei discepoli, cioè che debbano sentirsi come toccati vivamente, dire, ecco, va a finire che siederanno alla mensa i popoli che vengono dall'Oriente e dall'Occidente e rischiamo noi, i figli, di essere esclusi.
Sì, sono figli, tenete presente che in questo paragone del cagnolino e dei figli, qui sono figli che hanno fame, perché non si toglie il pane dai figli per darlo ai cagnolini quando il pane è così poco che non basta neanche per i figli, insomma. Non siamo al banchetto del ricco Epulone, siamo al banchetto dei poveri. E poveri siamo tutti, poveri sono tutti, i poveri sono i giudei e poveri sono gli altri, insomma. Però c'è il non vedere delle cose, appunto i discepoli e i giudei non vogliono riconoscere questa povertà, mentre il Vangelo comincia proprio di lì. E allora c'è questa maniera di Gesù di tirarsi indietro per far capire che lui si prende cura proprio di chi è lontano, in questo momento i lontani sono i figli, e nello stesso tempo c'è il cuore del padre che invece non può non sentire il grido dei piccoli, insomma. E così allora Gesù le replicò: donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita.
Sto pensando che la conclusione è proprio analoga a quella che abbiamo considerato nel capitolo ottavo, nel racconto della guarigione del figlio del centurione. Comunque, per ordine, ecco, Gesù dice la sua meraviglia di fronte alla fede di questa donna, definendola grande. Grande la fede di questa donna, come invece ai discepoli aveva dichiarato, anche credo con ricrescimento, senz'altro, ha fatto osservare che la loro fede era piccola, uomini di poca fede. Ecco, dunque Gesù è la meraviglia di questa grande fede. È la fede dei lontani, è la fede di colui che è lontano e che improvvisamente però sembra accendersi, immotivata. È la fede di chi è non praticante, è la fede di chi è non avente diritto. Forse davvero chi è del giro di Gesù, chi è abituato in senso deteriore, così familiare da essere anestetizzato, ecco, chi è in questa situazione davvero non ha questo scatto, non avverte dentro di sé questo accendersi improvviso della fede. Fede che invece brilla in questa donna, come nel centurione, ricordo allora quello che dice Gesù con un'affermazione solenne del centurione: amen, vi dico, presso nessuno in Israele trovai tale fede. Questa fede che è davvero adesione, è supplica ed è esperienza, si traduce poi in un'esperienza di fatto di salvezza. Poi piace sottolineare anche questo che osserva Gesù: sia fatto a te come vuoi, dice esattamente il testo. Gesù dice così alla donna: sia fatto a te come vuoi, perché questa donna vuole come Gesù, vuole come Dio, vuole. E quindi ecco, è perfettamente sintonizzata e si realizza allora quello che lei chiede ed è volontà di Dio. E quello che lei chiede, quello che è la volontà di Dio, è la guarigione della figlia, è la guarigione, il risanamento, io dicevo già, della vita di questa donna da quell'ora, nell'ora della fede, nell'ora della preghiera, nell'ora in cui Dio si rende presente e guarisce. Testi supplementari, permetto di suggerire così con semplicità un salmo ancora oltre a questo, Salmo 87, poi sempre da Matteo il già citato brano a capitolo 8, 1:13. Poi, sempre da Matteo, 28:10-20. In parallelo Luca 14:15-24. E poi Atti, capitolo 15, dal versetto primo innanzi. Lì era un discorso che non è stato accennato, ma comunque, come dire, ecco, Dio non crea scarti, noi tenteremmo di mettere dei limiti, Pietro tentava di mettere dei limiti nel caso, e invece Dio gli dice no, tu allarghi l'annuncio della fede, l'annuncio della salvezza a tutti, perché Dio vuole tutti salvi. E poi dalla lettera ai Romani, tutto il capitolo 11 e anche il capitolo 15:8-12. Ecco dove Paolo, argomentando, a differenza di Matteo che racconta, dice della gelosia a cui Israele è incitato, della gelosia rispetto alla salvezza che è passata ai pagani, espressioni sue. Bene, fermiamoci qui. Ecco, così qualche piccolo rilievo, dedichiamo 6-7 minuti un po' a questo, ecco, va bene.
Una cosa che mi ha colpito di questo brano e di quello del centurione che è stato richiamato è che in tutti e due i casi la persona che si rivolge a Gesù non chiede niente per sé, ma per qualcun altro, qui per la figlia e lì per un servo, perché insomma sono preoccupati, ci tengono, insomma, le persone che hanno intorno.
Questo mi sembra un rilievo interessante, vero? La domanda di intercessione. Mi sono meravigliato anch'io una volta che proprio parlando con dei ragazzi sentissi fare delle forti obiezioni alla preghiera per gli altri, la preghiera di intercessione. Qui ho messo bene in evidenza che effettivamente funziona. Ecco, Gesù accetta che una persona preghi per un'altra, accetta che per esempio una persona venga portata, altri miracoli non dicono così, la persona venga portata da alcuni anonimi quasi sempre, perché questa persona venga guarita. Sì.
Molto interessante quello che avete detto stasera. C'è anche un'altra lettura che qualcuno ha fatto di questo testo, che è molto suggestiva secondo me. È una lettura che accentua in modo particolare la provenienza di questa donna, l'appartenenza a non al popolo di Dio, e ai rapporti storici, economici che hanno legato i due popoli, e vede nella fede di questa donna un'occasione di conversione anche per Gesù, che scopre che l'amore di Dio, che è costretto a scoprire di nuovo che l'amore di Dio è proprio per tutti, ed è così grande da andare al di là dei propri giudizi e dei propri pregiudizi. Insomma, di fronte all'amore di Dio persino Gesù sembrerebbe stupirsi, se questa lettura non è eccessiva.
Forse si può dire su questo, così, fare ancora un accenno a quella parabola di Luca 15, che può essere una spiegazione dalla parte del cuore di Dio nei confronti di questi due fratelli che sono i pagani e i giudei. Cioè Gesù si occupa dei giudei perché sono refrattari. Allora io vedo ancora di più in questo chiamiamolo tra virgolette accanimento di Gesù nei confronti del suo popolo un segno della misericordia di Dio. Cioè, tu non ami chi ti rifiuta. Allora la scelta di Dio di amare proprio chi mi rifiuta, proprio chi sostiene di voler fare da sé e di non aver bisogno di me, e io so che non è così, allora proprio in questo c'è il cuore di Dio. C'è la compassione di Dio per ogni uomo che sta male, ma in questa graduatoria di persone che stanno male, guarda caso, al primo posto vengono quelli che magari il male lo fanno più degli altri. Sono quelli che stanno più male. Allora gli vuol bene. Sarà molto duro per la Chiesa riconoscere che la missione apostolica deve rivolgersi solo più ai pagani. E credo che in questo non ci sia solamente una specie di visceralità tra Pietro e Paolo, tra la linea di Pietro e quella di Paolo. No, cioè c'è dietro un problema di uniformarsi al cuore di Dio. Il cuore di Dio è di voler bene a chi mi vuole del male. E questo per me è molto misterioso. Però fa riflettere, per altri versi, vedi, qui la parabola si conclude con questa donna che viene ascoltata, poi Dio ascolta il grido del povero, ma rimane che ancora più povero è colui che si ritiene ricco. E questo per Gesù è un grande, occupa il suo cuore. Così.
Buonasera, io sono rimasta molto colpita, anche se sono cose che sappiamo, ma poi ascoltandoci ci chiariamo certi concetti, del Dio odia il peccato ma non il peccatore, questa distinzione che noi tante volte non facciamo, mettiamo tutto insieme e invece voi l'avete spiegato molto bene.
Sì. È il cuore di Dio questo. Ed è per certi versi il cuore di questa donna, cioè in qualche modo quello che diceva il Signore prima va bene, no? Inteso bene, cioè che il Signore tace perché in qualche modo accetta anche che gli eventi lo conducano. Cioè questa donna lo conduce a farsi voler bene e quello che questa donna vive nei confronti della figlia è un po' quello che vive Dio nei nostri confronti, cioè non vede il demonio nella figlia ma vede la persona che sta male.
Prima di concludere, avviso che qualcuno distribuirà poi dei foglietti, un invito. Ecco, sono persone autorizzate a farlo questo, no? Ha chiesto. Va bene, concludiamo con una preghiera assieme.